Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a Dio.
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in cielo, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscono i loro morti, e tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, in questo anno C, in cui siamo chiamati alla scuola del Vangelo di Luca, di domenica in domenica, siamo arrivati in un momento centrale del Vangelo, in cui, come abbiamo ascoltato, Gesù, vi abbiamo ascoltato, prese la ferma decisione di andare a Gerusalemme. In realtà il testo greco è più forte, è più vivace. Il testo greco dice: «E Gesù a muso duro si diresse verso Gerusalemme». Come vi ho detto altre volte, ma lo ripeto perché è importante, l'Evangelista Luca dà al viaggio di Gesù da Nazareth a Gerusalemme una importanza particolare, un'importanza che diventa messaggio teologico. Vedete, i sinottici, che sono i Vangeli di Marco, Matteo e Luca, si chiamano sinottici perché camminano insieme. Voi li potete mettere in parallelo. E tutti parlano della vita di Gesù con un viaggio, da Nazareth a Gerusalemme. Giovanni, che è il più storico, ci parla di diversi viaggi di Gesù. E allora il viaggio è stato usato da Marco e Matteo e Luca per strutturare meglio il racconto. Ma in Luca non è solo una struttura letteraria per mettere meglio gli eventi della vita di Gesù. In Luca ha un messaggio teologico forte. È il messaggio di Luca. Perché tutta la vita di Gesù è un viaggio che si conclude a Gerusalemme e prosegue l'ascensione, Atti degli Apostoli, e prosegue nella Chiesa, per mezzo della Chiesa, per arrivare a tutti i tempi, a tutti i luoghi, a tutti gli uomini. È lo stesso viaggio di Gesù, è Gesù che continua a viaggiare nella sua Chiesa. È bello questo. Siamo noi i protagonisti della storia della salvezza, perché Gesù vuole continuare a viaggiare in mezzo al mondo, in mezzo agli uomini, attraverso di noi. Questo è il messaggio forte di Luca, che voleva ridestare la speranza, ridestare la tiepidezza, perché scriveva una comunità smorta, perché era delusa, che lo attendeva e non veniva, e lui gli dice: «Guardate che siete voi presenza di Cristo», capite? Allora questo è un momento forte in cui Gesù a muso duro si dirige verso Gerusalemme, dove lo aspetta la croce. E non viene accolto da quel villaggio. I samaritani, quel villaggio di samaritani non lo accoglie. Sapete che i samaritani è un popolo oscuro, aveva una fede ebraica impura e gli ebrei non li potevano vedere appunto perché loro ci tenevano alla purezza della loro fede. E non accolgono Gesù perché Gesù sta andando a Gerusalemme, sta andando in Giudea e loro ce l'avevano con i giudei. Ma io mi chiedo, oggi questo Vangelo a me cosa dice? Perché il Vangelo parla all'uomo di oggi, con gli eventi del passato. Allora mi chiedo perché? Possiamo finirla di chiacchierare lì, grazie, eh? Perché? Perché Gesù non viene accolto oggi nel villaggio della nostra città, della nostra famiglia, del nostro posto di lavoro? Perché sanno benissimo che lui va a Gerusalemme, cioè non accolgono la croce. Sanno bene che lui ci invita a rinnegare noi stessi. E rinnegare noi stessi significa per molti rendere la vita più amara, rendere la vita più triste, rendere la vita più oscura. E tutti invece vogliono la gioia, la felicità. Allora, via da me Gesù, non passare da casa mia, perché io la croce non la voglio. Poveracci, non vogliono la croce di Gesù che dà gioia, quella vera, e si caricano di una croce. Conoscete qualcuno nel mondo che è felice? Conoscete qualcuno nel mondo che è gioioso? Ma veramente gioioso? E che va a letto senza incubi? Senza paure? Non ce n'è. È solo Lui che ci libera da tutto questo. Solo Lui che ci libera da tutto questo. Quando noi ci affidiamo a Lui, perché vedete, essere cristiani non vuol dire osservare una dottrina, quella è una conseguenza, ma non è quello. Essere cristiani vuol dire fidarsi di Gesù. Io mi fido di te, mi affido a te e credo in te. E allora in questa fiducia metto in pratica il Vangelo, che diventa non più dottrina, diventa vita. E allora quando tu lo vivi il Vangelo, cosa succede? Quando tu incominci a mettere in pratica i suoi insegnamenti e cominci a camminare sulla via dell'amore vero, e quello vero è l'amore crocifisso. Perché vedete, dal peccato originale in poi, l'amore per essere vero, per essere autentico, deve essere crocifisso. È una illusione, è un miraggio, un amore schiodato, un amore senza fatica, un amore senza il sforzo, un amore senza impegno, un amore senza sacrificio, non esiste. È Lui il maestro dell'amore, guardate come ci ha amato. E quando tu lo segui, quando tu, per te il Vangelo non è solo una parola così, ma quando tu lo metti in pratica, cosa succede? Ti si apre il cuore, una gioia, una pace, una voglia di vivere, un entusiasmo. Ma come? Quelli non vogliono la croce perché rende triste la vita, l'opprime, la rabbuia. E tu invece prendi la croce e vivi questa gioia. Allora li spiazziamo, li spiazziamo. E se il mondo non è spiazzato da noi è perché la croce non la portiamo con quella gioia, con quell'entusiasmo che ci darebbe il Signore Gesù se ci affidassimo realmente a Lui. Perché Lui non delude nessuno, il mondo sì, Lui nessuno. Nessuno che si è affidato a Lui, nessuno che l'ha seguito, nessuno che ha fatto quello che Lui ha detto è stato mai deluso. Ma veniamo a un altro punto di questo Vangelo, che è particolarmente ottimo. Non so se avete sentito nel vostro cuore un certo senso di rifiuto, un certo senso di sconforto, di rabbia. Vedete, stamattina sono andato a prendere un caffè al bar, perché qualcuno me l'aveva lasciato pagato, ce l'ha andato la provvidenza. Lì c'era un uomo che conoscevo che mi dice: padre, tutto arrabbiato, senta, nel Vangelo oggi padre Dino ha detto che c'era uno che Gesù lo chiama e lui gli dice che deve andare a seppellire suo padre e sua madre, e Gesù gli ha detto no. E con un tono arrabbiato mi dice: lei mi deve spiegare perché. Quello è uno che ha ascoltato il Vangelo. Io mi sono complimentato con lui. E se a voi non è venuta la rabbia, se a me non è venuta la rabbia sentendo questo Vangelo, significa che per me è acqua che scivola, non è acqua viva, è acqua smorta. Non mi ha toccato, non è entrata, non è penetrata. Perché qui sta dicendo che se tuo padre è morto e lui ti dice seguimi, tu devi lasciare seppellire tuo padre senza di te. Se non ti fa rabbia questo, figlio mio, tu che orecchie hai? Ma come sono preziosi questi momenti, quando il Vangelo ti fa rabbia, quando il Vangelo ti dà un senso di rifiuto, quando ti viene da dire: ma che dici, Signore? Momenti di grazia, perché sono momenti di rivelazione. Rivelazione vuol dire Dio che si fa conoscere, Dio che mi illumina, Dio che mi abbaglia e che ti spinge a profonda riflessione. Perché Gesù ha detto questo? Cosa voleva far significare a me oggi? Dicendo non seppellire tuo padre, non salutare i tuoi, che sono le cose più normali. Se io riuscissi veramente a farvelo capire cosa vuol dire. Lui vuole farci capire che lui può chiedermi anche questo. Lui me lo può chiedere. Me lo può chiedere per due motivi, uno più grande dell'altro. Primo, perché io vengo dal nulla. Ci avete mai pensato che veniamo dal nulla? Senza nessun diritto, per dono puro di Dio. E non abbiamo diritto a niente davanti a Lui, perché siamo solo frutto della Sua misericordia, del Suo amore. E secondo, perché non solo ci ha creato, ma è morto in croce per noi. Ci ha amato così immensamente, così esageratamente, che ci può chiedere tutto. Infatti Luca, che è il più radicale degli evangelisti, Luca che è quello che cerca di smuovere il cristiano e farlo uscire dalla tiepidezza, dirà in un altro contesto poco più avanti nel suo libro del Vangelo, dirà, Gesù dirà, e lui dirà, racconterà, se non odi tua madre e tuo padre, cioè se non metti loro dopo di me, se non mi ami più di tua madre, se non mi ami più dei tuoi figli, se non mi ami più di ogni altra cosa, non so che farmene di te. E continuerà aggiungendo e concludendo quel brano: chi non è capace di rinunciare a tutto non può essere mio discepolo. Questo è il cristianesimo. Altro che tavola di valori. È un amore esigente. È un Dio provocatore che mi provoca, mi invita e mi dice: io ti ho amato così, e tu che vuoi fare nella tua vita? Lui è l'unico che mi può chiedere di non andare a seppellire il papà, la mamma, perché dirà Giobbe, santo Giobbe, se dal Signore abbiamo ricevuto il bene, perché non possiamo ricevere il male? Il male non morale, certamente, no? Se abbiamo ricevuto tutto da Dio, allora l'umile chi è? Colui che contiene Dio nella sua piccolezza. Maria, come ha potuto contenere Dio nella sua piccolezza? Perché Dio ha guardato la sua bassezza, le dirà, perché Dio ha guardato la sua nullità, consapevole della sua nullità si è aperta alla pienezza di Dio. Vedete, carissimi fratelli e sorelle, molti si lamentano perché non riescono a capire cosa vuole Dio, che non capiscono, perché non riescono ad avere delle risposte. Ma perché tante volte Dio non ci parla? E con questo concludo. Perché sa che alcune cose non ce le può chiedere. E allora non ci parla. Quando tu ti rendi completamente disponibile, quando tu ti rendi completamente aperto come Maria, per cui quando preghi dici: Signore, accetto tutto, tutto dalle tue mani, quello che vuoi io mi tufferò, con sincerità e con apertura lui parla e ti fa capire, sei sulla stessa lunghezza d'onda d'amore. Ma quando lui sa che alcune cose non te le può chiedere perché tu non gliele daresti, chiude la sua bocca. E per te la tristezza, perché l'amore vero, la gioia vera, l'entusiasmo della vita c'è solo quando noi ci disponiamo come Maria e diciamo: Signore, chiedimi tutto, tutto quello che vuoi, qualunque cosa, perché so che con il tuo amore, con il tuo Santo Spirito, con la tua forza potrò farla e la mia vita sarà pienezza di grazia, di gioia e di amore. Amo.